Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci, un minuto di silenzio e la cerimonia a Martigny con Parmelin, Macron e Mattarella in Svizzera, la giornata di lutto per la tragedia di Crans-Montana. Il Venezuela post Maduro inizia il rilascio dei primi prigionieri politici, la speranza di molti è che sia il segnale della fine del sistema repressivo. A Minneapolis monta la protesta dopo l'uccisione di una donna da parte di un agente anti-immigrazione nel giornale Nostro Reportage dal Minnesota. E per lo sport, ok, altra bella prestazione del Lugano, ma solo un punto a Ginevra. Il Servette vince all'overtime. In apertura ancora la tragedia di Crans-Montana. Questa mattina, tra poco, i proprietari del bar Le Constellation Teatro dello spaventoso incendio di Capodanno saranno interrogati dalle autorità vallesane a Sion. Si tratta di fatto della prima volta che verranno ascoltati come indagati. Oggi però in Svizzera è soprattutto una giornata di lutto, lutto nazionale in memoria delle 40 vittime e dei feriti. A Martigny avrà luogo una cerimonia organizzata dal Canton Vallese, un cordoglio che sarà espresso in modi diversi in tutto il paese. Allora sentiamo il programma della giornata con Sofia Stropini.
Alle 13.45 avrà inizio la cerimonia. Alle 14 le campane delle chiese di tutta la Svizzera risuoneranno per 5 minuti e in tutto il paese verrà osservato un minuto di silenzio. E durante quel minuto la Svizzera intera si fermerà. Si svolgeranno momenti di raccoglimento, le ferrovie federali svizzere lo annunceranno ai passeggeri, i decolli dei voli degli aeroporti di Ginevra e Zurigo saranno sospesi. La cerimonia sarà trasmessa in diretta radiotelevisiva dalla SSR sulle tre reti nazionali. Presenzeranno, secondo le stime, un migliaio di persone, tra cui diversi esponenti politici di spicco. In rappresentanza del governo saranno infatti presenti tre consiglieri federali: il presidente della Confederazione Guy Parmelin, il suo vice Ignazio Cassis e il responsabile del Dipartimento di Giustizia e Polizia Beati Hans. Parteciperà anche il cancelliere Victor Rossi. Ci saranno poi tutti i membri del Consiglio di Stato vallesano e alcune delegazioni di altri governi cantonali. Il dramma è avvenuto qui, ma ha una dimensione internazionale che il Vallese e la Svizzera desiderano conferire anche alla cerimonia, in segno di ringraziamento per aver dimostrato vicinanza e disponibilità ad aiutare. A esplicitare questa volontà è Nicolas Bidot, il responsabile della comunicazione del Dipartimento federale degli affari esteri. Dall'estero arriveranno quindi il presidente francese Emmanuel Macron e quello italiano Sergio Mattarella e i rappresentanti di numerosi altri paesi.
Io vi segnalo che anche la Rete 1 trasmetterà in diretta la cerimonia di Martigny, lo farà a partire dalle 13.30. Una giornata di raccoglimento, un rito collettivo molto raro per la Svizzera, si contano infatti sulle dita di una mano le giornate di lutto nazionale decretate nella storia recente. Ma perché così? Quanto cerca di capire il prossimo contributo di Anna Valenti.
Risale al 1960, la prima giornata di lutto nazionale decretata in Svizzera. È stata in occasione della morte del generale Guisin, capo dell'esercito durante la Seconda Guerra Mondiale, simbolo di resistenza e unità nazionale. La seconda è stata indetta nel 1997 per commemorare i 36 turisti svizzeri morti nell'attentato di Luxor. Poi nel 2004 per i 113 elvetici deceduti nello tsunami che ha travolto Indonesia e Thailandia. La quarta nel 2012 per ricordare l'incidente che aveva coinvolto un bus nel tunnel di Sierre, nel quale erano morti 22 bambini e 6 adulti di nazionalità belga. Oggi si celebrerà la quinta giornata di lutto nazionale della storia della Confederazione, una sorta di prima perché si commemorano le vittime della prima tragedia avvenuta in terra elvetica in cui si sono registrati morti e feriti elvetici. La Svizzera dunque è un Sonderfall rispetto ai suoi vicini anche nel rito del lutto collettivo. Ma perché?
La Svizzera è un paese federalista che ha uno Stato ancora oggi piuttosto ritirato e è una società che pensa anche che le cose devono venire dal basso e non dall'alto.
È Sandro Cattacin, sociologo dell'Università di Ginevra, che tenta di dare una spiegazione.
È una grande sfida per la Svizzera multireligiosa, con una parte della popolazione importantissima, anche non è più dentro nel sistema chiese, con una parte della popolazione molto importante che ha delle origini di altri paesi. Siamo dunque una società dove si deve veramente sforzarsi a fare rituali che ci fanno pensare che siamo nella stessa comunità di destino.
Ma quanto può influire anche una certa discrezione, ritrosia a mostrare i propri sentimenti in pubblico o una cultura che ritiene il dolore un fatto privato? Su questi punti il sociologo dissente.
Direi veramente dobbiamo leggerlo piuttosto come l'eterogeneità.
Sulla decisione di decretare a poche ore dai fatti una giornata di lutto nazionale, quanto ha influito la figura empatica di Guy Parmelin?
Probabilmente la sua storia, il suo legame con la terra e col territorio fanno sì che ha una capacità di reagire come tanti avrebbero anche reagito: dobbiamo fare qualcosa, ho delle emozioni forti che devono trovare un momento di passaggio. Ecco, sarà molto importante che questo momento che si vivrà insieme, anche questo solo minuto di silenzio, ci prenda per pensare anche che insieme siamo più forti, che siamo una comunità che deve poter contare sull'altro.
Le valutazioni di Sandro Cattacin su questa giornata di lutto nazionale per i fatti di Cramottana. Vi segnalo che anche Modem sarà questo il tema. Il nostro magazine di approfondimento avrà tra gli ospiti l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado e l'ambasciatore svizzero in Italia Roberto Balzaretti. Appuntamento su Rete 1 dalle 8.30. Andiamo in Venezuela. Venezuela, dove sono cominciate le scarcerazioni di diversi prigionieri politici. Lo ha annunciato il fratello gemello della presidente ad interim Rodriguez. I primi ad essere liberati sono stati 5 cittadini spagnoli e un giornalista italo-venezuelano. I rilasci avvengono però per il momento con il contagocce. Allora i dettagli nel servizio della nostra collaboratrice dall'America Latina, Maria Zuppello.
Non appena si è diffusa la notizia, centinaia di familiari e amici degli oltre 900 detenuti politici, venezuelani e stranieri, si sono precipitati davanti alle principali carceri del paese. È molto importante perché da questa decisione si capisce che c'è un cambiamento in atto e soprattutto si liberano tutti gli innocenti, ha dichiarato Atalí Cabrejo, una delle madri, accorse davanti al centro di torture dell'elicoide a Caracas. È stato il presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, fratello della presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, a comunicare la notizia in diretta televisiva.
Considérese este gesto del governo bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz.
Questo gesto del nostro governo deve essere considerato come un gesto di grande volontà di ricerca della pace, affinché la nostra Repubblica continui il suo percorso di vita pacifica, ha detto. Tra i prigionieri politici liberati c'è anche Rocío San Miguel, una famosa attivista venezuelana con nazionalità anche spagnola, arrestata nel 2024 con l'accusa di tradimento della patria e terrorismo. E mentre la leader dell'opposizione, Maria Corina Machado, ha chiesto la liberazione di tutti i prigionieri politici, si parla adesso anche di amnistia. Questo è il momento di unificare il paese. Chiediamo che cessino la persecuzione e il sistema repressivo e chiediamo anche un'amnistia generale, ha detto Alfredo Romero, direttore dell'organizzazione non governativa Foro Penale. Un'amnistia per i circa 9.000 perseguitati politici che vivono dentro e fuori il Venezuela.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha decisamente cambiato tono nei confronti degli Stati Uniti, condannando la sua politica estera e accusando l'amministrazione Trump di aggressività neocoloniale.
Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes.
Macron, nel suo discorso annuale di fronte agli ambasciatori ieri, ha constatato che gli Stati Uniti si stanno allontanando da molti loro alleati, violando le regole internazionali che fino a poco tempo fa promuovevano. L'intervento del presidente francese è giunto nel giorno in cui gli Stati Uniti hanno annunciato l'uscita da 66 organizzazioni e convenzioni internazionali e dopo le nuove minacce alla Groenlandia. Crescono le proteste a Minneapolis e in altre città americane dopo l'uccisione di una donna di 37 anni da parte di un agente dell'antiimmigrazione. La tensione è alta, ma al momento non si sono registrati scontri o eventi violenti. L'amministrazione Trump tiene il punto. Anche il vicepresidente J.D. Vance è sceso in campo per difendere la tesi della legittima difesa. Ma si fa sentire la voce di chi chiede che venga fatta luce sull'accaduto. Sentiamo da Minneapolis il reportage del nostro collaboratore Cristiano Valli.
Love God, love love, and love neighbor. Ama Dio, l'amore e il prossimo. Questo è quello che vedo oggi in Minnesota su queste strade. Amore e compassione. Una forza più grande di chi vuole essere re delle sue armate paramilitari, una forza che la politica non può controllare.
A power that is greater than any wannabe king, a power no political ruler can control.
Un microfono a bordo strada, solo due isolati da dove René Nicole Good è stata uccisa. Fin dalle prime ore della mattina a Minneapolis, da qui passano a decine, lasciano una candela, un fiore, dicono qualche parola. Come Susie, la pastora che ha parlato di fronte alla chiesa di René, a una comunità che rimane unita. Spero che questo ci unisca nel ricordare una donna che ha perso la vita, nel portare l'attenzione su quello che sta succedendo in questa città. Quello che è accaduto è una tragedia e non lasceremo che il governo ci menta.
It's just tragic what happened, and I'm not going to let our government lie to us.
Durante la giornata pare che l'intera città passi qui davanti. Rabbia, voglia di restare uniti, una protesta lontana anni luce dal conflitto cui si è abituati in questi mesi nelle strade e nei media. Non è destra e sinistra, non è democratici e repubblicani, è l'orgoglio di uno Stato che reagisce a un'operazione di cui non capisce il bisogno, che non ha chiesto, che sente di non meritare.
It's outrageous, disgusting, it's just murder, cold-blooded murder.
I think you can see the video and you can clearly say that, you know, there's no reason why that ICE officer should have shot that woman at all.
È oltraggioso, disgustoso, è un omicidio a sangue freddo, si vede nel video, non c'è nulla che giustifica quel che è accaduto. Siamo in un momento storico in cui dobbiamo prendere posizione. Tutti assieme, per noi stessi, per la comunità, per gli immigrati.
This is a moment in history. You must stand up for yourselves, your community, for the immigrants.
Chiudono gli uffici, la folla si ingrossa, a tratti la rabbia monta. C'è tensione ora, la pioggia battente aiuta a non far precipitare la situazione con i reparti speciali della polizia di frontiera. In disparte la polizia locale, hanno faticato a riconquistare la fiducia di Minneapolis dopo l'omicidio di George Floyd. Vigili, ma non intervengono. In sottofondo continua pacifica la processione di chi è venuto solo per ricordare il nome di René Nicole Good.
I'm here to say her name. René Nicole Good. Say it together. René Nicole Good.
E questo era il reportage di Cristiano Valli da Minneapolis. Intanto si registra un altro episodio simile. Due persone sono state ferite a Portland dopo alcuni colpi sparati sempre dalla polizia anti-immigrazione. La versione ufficiale fornita dalle autorità federali è simile a quella di Minneapolis. Le due persone che erano in auto avrebbero cercato di investire i poliziotti che hanno poi reagito. Una ricostruzione che anche in questo caso è contestata dal sindaco della città dell'Oregon e dall'opposizione democratica locale. In Siria ora negli ultimi giorni si è intensificato l'assedio dell'Aleppo curda sotto i colpi delle forze agli ordini del leader siriano Ahmad Shara, sostenuto dalla Turchia. Mentre l'ONU documenta l'esodo di più di 30.000 civili, Ankara minaccia l'intervento militare diretto a sostegno di Damasco. Allora, quali sono gli ultimi aggiornamenti e perché questa escalation ad Aleppo proprio ora? Lo chiedo al nostro collaboratore Lorenzo Trombetta, che è collegato in diretta.
Buongiorno, sì, nella notte ci sono stati degli aggiornamenti significativi perché si è raggiunto un cessate il fuoco a partire dalle 3 di questa notte, ora locale, le 2 in Svizzera, che durerà fino alle 10 in Svizzera, quindi tra poche ore in qualche modo si capirà se l'ultimatum, un nuovo ultimatum imposto alle forze agli ordini del Ahmad Shara sarà in qualche modo accettato dal residuo delle forze curde che sono asserragliate in questi 3 quartieri nella parte nord di Aleppo. Ieri sera, attorno alla mezzanotte, le forze governative sostenute dalla Turchia hanno affermato di essere entrate in parte di uno dei 3 quartieri, mostrando alcune immagini, però è possibile che i combattimenti possano riprendere nelle prossime ore. Le Nazioni Unite documentano, poche ore fa hanno mandato una nuova relazione in cui hanno documentato in realtà un aumento a circa 100.000 sfollati in 3 giorni, 100.000 sfollati civili, vittime accertate circa 10, di cui un bambino e 3 donne, e una 60 di feriti. Dal punto di vista diplomatico, Shara ha parlato con il presidente turco Erdogan, che ha ribadito la volontà di Ankara in caso di intervenire militarmente ad Aleppo. La Turchia, ricordiamo, è presente militarmente in gran parte della Siria, E Sciara si è anche soffermato a colloquio con il presidente francese Emmanuel Macron, che di fatto ha dato luce verde all'operazione insieme al governo americano. Il governo americano poco fa, prima di entrare con voi in collegamento, ha diffuso un comunicato in cui si dice favorevole al cessate il fuoco, ma di fatto tutte le potenze che sostengono la nuova Siria di Ahmad Sciara hanno in queste ore taciuto o comunque dato il via libera a questa operazione. Bombardamenti di artiglieria, di droni, e questa operazione avviene in un contesto di fortissima tensione tra le forze curdo-siriane, che sono soltanto da Aleppo asserragliate, ma controllano gran parte del nord-est dell'est della Siria, ricco di risorse energetiche, e che hanno un progetto politico molto diverso da quello del governo centrale di Damasco. Su questo, in qualche modo, la prova di Aleppo potrà dare un segnale in una direzione o nell'altra di quanto le nuove forze siriane, agli ordini di Ahmad al-Shara, sono intenzionate ad andare avanti con l'uso della forza per imporre il proprio progetto nazionale.
Grazie Lorenzo Trombetta sui combattimenti in corso ad Aleppo, con cui chiudiamo questa prima edizione del Radio Giornale. Linea allo sport.